Gianluca Lopresti, buongiorno.
Buongiorno, salve.
E benvenuto davvero qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per condividere il suo saggio intitolato Arte Sacra e Teologia. Una finestra su arte, storia e chiesa pubblicato dalla casa editrice bolognese EDB, edizioni Deoniane di Bologna. Ora, per i nostri ascoltatori diciamo subito che questo non è un libro per gli addetti ai lavori, esclusivamente per gli addetti ai lavori, cioè quelli che trattano la teologia, quelli che si occupano di queste cose, perché è un libro che, se letto con curiosità, è veramente ci apre uno sguardo nuovo, uno sguardo diverso sull'arte sacra. Quando noi entriamo in una chiesa, ma non solo, quando posiamo lo sguardo su un'immagine cosiddetta sacra. Ma proprio su questo aggettivo sacra noi tra poco andremo a ragionare insieme con il nostro ospite Gianluca Lopresti. Ricordo che ha conseguito la laurea in giurisprudenza e poi in scienze religiose, approfondendo gli studi nell'ambito della storia e dell'arte cristiana. Che cos'è che le ha fatto approfondire gli studi nell'ambito della storia cristiana, Gianluca Lopresti?
Io sono stato in realtà fortunato perché provengo da una famiglia cristiana, di cultura cristiana, cattolica. Mio padre era docente di religione, quindi abbiamo sempre discusso in famiglia sulla fede, sulla religione, e abbiamo avuto sempre modo di approfondire queste tematiche. Quindi sono cresciuto comunque in questo tipo di ambiente, e in me è stata sempre il seme della fede, è stato sempre alimentato. Questo mi ha consentito poi di un po' più grandicello di fare poi la scelta di passare da studi giuridici, che per quanto mi appassionassero però mi sembravano un po' troppo sterili, a studi che invece aprivano uno sguardo più sul mondo, sull'umanità, sulle domande di senso, che poi sono quelle che mi hanno sempre affascinato maggiormente. E di qui quindi il passaggio graduale, ovviamente, dagli studi giuridici a quelli di tipo più teologico.
Diceva poco fa che suo padre era insegnante di religione e lei, Gianluca Lopresti, è insegnante di religione.
Sì.
Che cosa vuol dire oggi insegnare questa materia?
Oggi c'è una grande difficoltà, chiaramente, perché purtroppo viviamo in una società sicuramente molto, io definirei, atea e anche un po' pagana. I ragazzi hanno difficoltà.
Qual è la differenza tra atea e pagana, mi scusi?
Per me la differenza sta nel fatto che l'ateismo è un rifiuto completo di Dio, è un rifiuto di volere anche conoscere Dio, di sapere quello che riguarda Dio, e che è il grosso nodo che forse noi docenti di religione dobbiamo sciogliere oggi, perché in classe noi abbiamo ragazzi che ormai non hanno più interesse per Dio, per conoscere chi è, cosa ha voluto, perché ci ha creati, queste domande fondamentali.
E allora voi che cosa fate, insegnanti di religione, per attirare questi ragazzi, quantomeno una curiosità? Che cosa fate praticamente?
Ecco, noi cerchiamo di fare tutto quello che possiamo per stimolare la loro attenzione, e soprattutto per cercare di sensibilizzarli di più. E infatti il senso di uno scritto, quale quello che ho fatto, cioè sull'arte sacra e la teologia, che come diceva lei prima, non è uno scritto solo per gli addetti ai lavori, ma anzi io l'ho fatto anche per i miei alunni, è proprio questo, cioè cercare di sensibilizzare l'uomo, i ragazzi d'oggi, di nuovo al sacro, cioè recuperare quella capacità di stare alla presenza di Dio, di interessarsi a Dio.
Però c'è una differenza tra quello che lei, Gianluca Lopresti, intende per sacro e quello che intendono i ragazzi che sono seduti ai banchi di fronte a lei. E queste due idee sul sacro si potranno mai incontrare?
Io credo di sì, perché i ragazzi hanno idee un po' confuse. Io per questo prima parlavo di questi due aspetti, cioè di ateismo come rifiuto del voler conoscere, del volersi aprire a Dio, e dall'altro anche di paganesimo, perché si seguono una serie di mode che sono distanti o contrarie a Dio, contrarie a quello che hanno insegnato nella dottrina cattolica, ma in generale contrario anche a dei sensi proprio così generici di religione. E quindi io questo lo definisco un neopaganesimo, però dall'altra parte ecco, c'è questa necessità che anche loro poi avvertono di comprendere dei fenomeni, di comprendere poi il senso della loro vita. E allora c'è ancora la possibilità, se riusciamo noi docenti a toccare le giuste corde, e quindi a sensibilizzare, come dicevo prima, i ragazzi, c'è la possibilità di recuperare questa attenzione dei ragazzi verso il sacro inteso come riapertura di un dialogo verso Dio, come.
E allora Gianluca Lopresti, perché non parlare dell'arte a scuola? Perché lei, in questo libro, Arte Sacra e Teologia, ci porta veramente a scoprire quanto l'arte sia una porta straordinariamente ricca di valori per comprendere o quantomeno avvicinarci a uno spirito religioso, avvicinarci al sacro. E forse
Certo.
per i ragazzi la parola arte, oggi che viviamo in un mondo completamente immerso dentro l'immagine, forse può essere una chiave di accesso. Che ne pensa?
Sicuramente, io per questo mi sono dedicato a questo tipo anche di approfondimento con l'arte. Innanzitutto questo mio interesse si è sviluppato grazie a delle esperienze concrete che io ho vissuto a scuola, cioè ho potuto verificare l'importanza dell'arte nel percorso di maturazione, di crescita, sia a livello conoscitivo e cognitivo, sia a livello anche interiore, direi proprio spirituale, dei ragazzi, proprio in aula con gli alunni, studiando, analizzando, addirittura scomponendo al computer delle icone, delle immagini di arte sacra e cercando di comprendere in maniera più approfondita il loro significato, scoprire quelli che sono i simboli, i significati nascosti, i dogmi a volte della Chiesa che sono in qualche modo celati dietro a delle immagini e delle icone. E questo studio mi ha fatto rendere conto di come poi i ragazzi, successivamente, andando a visitare delle basiliche, andando a visitare dei luoghi sacri, hanno poi prestato una maggiore attenzione, sono stati più partecipi. Nel guardare le varie opere d'arte, ma nel proprio guardare le statue, guardare gli arredi sacri, rimanere di fronte al tabernacolo, di fronte alla croce, ecco, una nuova sensibilità riacquisita grazie proprio a questi studi che noi avevamo fatto, a questi approfondimenti fatti grazie all'arte. Oggi si parla tanto, no, della scuola delle competenze, cioè di una scuola che deve passare solamente da quello che è la conoscenza che viene trasferita dai docenti a delle competenze, cioè da un sapere a un saper fare. Ma l'arte proprio aiuta a questo. Io ho avuto la mia esperienza concreta che l'arte aiuta a passare da un saper fare ad un saper essere, cioè è cambiato l'atteggiamento d'essere, il modus vivendi, possiamo dire, dei ragazzi quando sono entrati in chiesa.
E poi c'è
Prima
dal saper fare, c'è un passo successivo, Gianluca Lopresti, no? Un far sapere. E qui forse c'è una nuova grammatica, una nuova sintassi, no? Per raccontare, per narrare.
certo.
E quindi che cosa si può fare?
Sicuramente l'immagine è uno strumento privilegiato, non di comunicazione privilegiato, perché dà la possibilità di dare dei messaggi in maniera più chiara, diretta. Oggi non tutti hanno la possibilità, no, di dedicarsi agli studi, alla lettura, all'approfondimento soprattutto della dottrina, dei dogmi, della teologia. questo secondo me crea, determina una fede poi immatura, superficiale o comunque esile e vacillante che non dà la possibilità poi di affrontare i contraccolpi della vita. Attraverso l'arte invece, così come anche molti papi hanno sottolineato, in particolare Benedetto XVI, ma lo stesso Papa Francesco, Giovanni Paolo II, cioè l'arte come strumento che è in grado di metterci in relazione a Dio, farci conoscere qualcosa di Dio, collegare il materiale allo spirituale in maniera semplice, in maniera diretta, in maniera più efficace di quello che può fare la semplice parola.
E quindi tocchiamo il tema della emozione, quello a cui teneva molto, per esempio, Paolo VI, se ricordo bene, che cercava artisti che potessero sì rappresentare un momento della storia religiosa o un momento importante della vita di Cristo, ma soprattutto che attraverso quel gesto artistico passasse una parola importante, cioè l'emozione, come dicevo poco fa.
Certo, sicuramente. Paolo VI diceva proprio che l'arte rende accessibile e comprensibile il mondo dello spirito. Ecco, quindi come l'artista visto quasi come un mediatore, no? Come un angelo. Anche Giovanni XXIII riprendeva questa metafora, cioè mediazione e mediatore tra il divino, tra lo spirituale e il materiale e l'umano. Attraverso queste forme e colori che esprimono dei concetti che a volte sono o possono sembrare complessi, ma che poi vengono davvero in qualche modo esemplificati in maniera diretta e chiara dall'arte. E io cerco di evidenziare tutto questo nel mio testo in maniera semplice. Chi mi conosce sa che io amo parlare in maniera semplice, scrivere in maniera ancora più semplice, proprio perché il messaggio deve arrivare un po' a tutti.
E lei apre il
E
suo saggio con una differenza importante, no? Cioè tra l'arte religiosa e l'arte sacra. Ce la vuole spiegare?
in effetti arte religiosa e arte sacra possiamo anche usare i termini come sinonimi. In effetti, la differenza non è tanto nel contenuto esterna, nel senso che l'arte religiosa e l'arte sacra hanno lo stesso oggetto. L'oggetto è una rappresentazione di tipo sacra, solo che la differenza sta proprio nell'uso che si fa di quest'arte. Se è un'arte che noi utilizziamo per conferire sacralità a qualcosa, per esempio ad un luogo, ad una cerimonia, ad un momento particolare, oppure è semplicemente un'opera che vuole manifestare comunque, anche seppur sempre un significato religioso, ma in maniera semplice, come può essere un semplice dipinto, un semplice quadro. Quindi una differenza esterna, che io definirei esterna, e non interna, cioè che non riguarda l'oggetto che è pur sempre relativo a qualcosa di sacro, qualcosa di religioso, diciamo.
E ogni capitolo di questo saggio, che si sviluppa per circa 200 pagine, ogni capitolo prende in esame un aspetto molto pratico, cioè un aspetto artistico importante, perché si passa dalla teoria a quello che è la pratica, quindi entrando proprio dentro l'opera d'arte. Però in questo libro, che è composto anche da una parte iconografica, la prima immagine che noi vediamo è quella del Cristo Pantocratore del monastero di Santa Caterina sul Monte Sinai, quella che secondo la tradizione dovrebbe essere il volto più vicino alla rappresentazione vera di Cristo.
Sì, tra le varie immagini che ho selezionato, ho scelto proprio quella del Cristo Pantocratore del Monte Sinai perché innanzitutto con questa icona ho lavorato proprio con i ragazzi in classe. L'abbiamo scomposta, abbiamo fatto un lavoro al computer, i ragazzi hanno potuto comprendere un dogma complesso, quale quello di Cristo, vero Dio e vero uomo, attraverso la semplicità di questa immagine. Questa immagine è molto particolare, a me è molto cara, perché è l'immagine che si dice più vicina, più simile al volto della Sindone. Presenta 250 e più punti di congiunzione o sovrapponibilità con il volto della Sindone. Quindi diventa questa icona anche in qualche modo una testimonianza che chi l'ha fatta ha sicuramente visto la Sindone, perché è inimmaginabile pensare a una quasi perfetta sovrapponibilità con il volto della Sindone senza averla vista. E infatti nel mio libro si apre poi una sezione che collega le icone, la Sindone, ovviamente si parla delle ultime scoperte scientifiche anche relative alla Sindone, ma soprattutto si confronterà la Sindone con le icone, con le monete bizantine e con il Cristo Pantocratore del Monte Sinai. Questa immagine che ha questa caratteristica fondamentale, cioè il lato destro e il lato sinistro sono leggermente differenti. Un occhio inesperto magari può non cogliere questa differenza, ma al computer, separando le due parti del viso, questa differenza emerge sempre più in maniera evidente, e ricostruendo il volto è possibile addirittura dare vita a due immagini completamente differenti. Il Cristo della sofferenza, il Cristo uomo, vero uomo, che è quello che è venuto, si è incarnato sulla terra a redimerci, e il Cristo, quello che verrà alla parusia, alla fine dei tempi, per giudicarci. E i ragazzi hanno trovato interessantissimo questo raffronto tra queste due immagini ricreate attraverso tutta un'operazione abbastanza articolata ma semplice, comunque l'hanno fatta proprio anche gli stessi ragazzi in classe, ed è stata questa anche un'opportunità per mettere in pratica poi quella che è l'interdisciplinarità, no? La religione è una materia che appunto si collega un po' con tutte le altre, quindi è stato bello lavorare sia con anche il docente d'arte, sia con il docente di discipline informatiche, e poter poi realizzare questo lavoro.
Ma stando sulle immagini che sono la parte integrante di questo testo, seppur messe a chiusura del saggio, perché queste opere entrano veramente nel pensiero e nello sviluppo della narrazione di questo saggio Arte Sacra e Teologia. Abbiamo preso in considerazione la figura del Cristo Pantocratore, adesso però gli altri protagonisti sono Karl Heinrich Bloch e William Adolf Bouguereau, che tra l'altro va per la maggiore, perché lei lo racconta molto questo artista, e allora approfittiamone. Chi era Bouguereau?
Sì, io ho ritenuto Bouguereau molto opportuno come richiamo, come artista, perché è un artista che ha, dal punto di vista degli studi, che ha riproposto il neoclassicismo, quindi in effetti lui ripropone delle figure molto molto simili a quelle della realtà, e secondo me è un artista che riesce bene a in qualche modo a mostrare quello che è un aspetto importante dell'arte sacra, cioè il realismo dell'arte religiosa, dell'arte sacra in generale. Che significa il realismo dell'arte religiosa, in cui Bouguereau secondo me è maestro? Cioè riuscire con la propria opera d'arte a esprimere quelli che sono i concetti fondamentali del Depositum Fidei, cioè quelle verità che sono state tramandate dalla Chiesa per anni. E queste verità devono essere trasmesse in maniera chiara. Cioè, quando io vedo un'opera d'arte, sicuramente sarà condizionata dalla bravura, dalla tecnica, dalla creatività dell'artista, ma io nell'opera d'arte devo riconoscere quelli che sono i caratteri essenziali della dottrina, cioè io devo riconoscere subito l'insegnamento di Cristo attraverso quell'opera. Poi è chiaro che l'opera va approfondita, c'è tutta una simbologia che va sicuramente studiata, ma il grosso neo che oggi gran parte dell'arte religiosa ha è che non vada più a essere realistica, cioè a riproporre quelli che sono veramente gli insegnamenti del Vangelo, ma cerca più di attirare l'attenzione, cerca più di sorprendere l'osservatore, e nel fare questo però molto spesso si allontana da quelle che sono le verità evangeliche, e quindi finisce per poi mostrare delle immagini che confondono le idee invece che chiarirle. Bugherò invece è bravo proprio in questo, a mostrare delle immagini che esprimono bene quello che è il depositum fidei, delle immagini che però sono cariche anche di tensione emotiva, di pathos, ci sono delle opere bellissime che esprimono appunto la partecipazione della sofferenza di Dio, innanzitutto la percezione di Dio, scusate, alla sofferenza umana, e anche la partecipazione, la condivisione di questa sofferenza quando l'uomo vuole innalzarsi verso Dio. Quindi un duplice movimento d'amore, lui riesce a cogliere questo duplice movimento d'amore che c'è tra Dio verso l'uomo e l'uomo che cerca di innalzarsi verso Dio. Quindi secondo me è un artista che riesce ad esprimere bene quello che devono essere i valori dell'arte religiosa e sacra di oggi.
E mi pare di capire, Giorgio, Gianluca Lopresti, che l'arte di oggi non abbia quella convinzione, non ci porti a trovare l'emozione. Forse l'arte rappresenta e non può far altro, probabilmente rappresenta la complessità di questi tempi proprio nel narrare ciò che è stato narrato fino da sempre, no? Attraverso la rappresentazione dell'arte sacra, attraverso la rappresentazione della divinità, attraverso le esperienze di Cristo, attraverso le esperienze dei santi. E quindi oggi l'arte trova anche il suo aspetto forse di fatica nel raccontare. Lei che cosa ne pensa?
Sì, io vedo che l'arte moderna purtroppo tende a allontanarsi da quello che è il realismo che dovrebbe avere l'arte sacra, cioè si cerca di in qualche modo come dire, attirare l'attenzione dello spettatore. Quindi si cerca di creare delle figure, delle immagini sempre più in qualche modo fantasiose, che possono anche essere belle, possono contenere dei significati anche profondi, però come dicevo prima non aiutano a entrare nel mistero, non aiutano a comprendere quelle che sono le verità di fede. Io spesso vedo delle immagini stilizzate, vedo dei volti che è difficile comprendere se si tratti di Cristo, di un santo, addirittura a volte è difficile comprendere il sesso, e tutto questo non fa altro che confondere. Quindi io personalmente suggerirei di ritornare, fare un attimo un passo indietro, perché l'arte deve trasmettere le verità fondamentali del Vangelo. Ora, certamente le verità sono assolute, quelle di fede. È chiaro che qualcosa di nuovo va fatto, ma quello che deve essere cambiato deve essere tutto quello che riguarda un po' il modo, le modalità di trasmettere il messaggio. Allora sì, possiamo utilizzare, oggi sì, va per la grande, per la maggiore, l'intelligenza artificiale, possiamo utilizzarla, possiamo utilizzare delle nuove tecniche, possiamo utilizzare il computer, immagini sempre più perfette, gli artisti possono utilizzare tutte queste nuove tecniche, ma il messaggio deve rimanere sempre lo stesso, il cuore della loro opera d'arte deve essere sempre trasmettere la verità, così come lo era per gli iconografi. Gli iconografi non potevano aggiungere elementi diversi, seguivano delle vere e proprie catene, no? Di icone che trasmettevano quell'unica verità, quella prima verità che il primo, la prima scuola di iconografia aveva voluto trasmettere. E in effetti così andrebbe ancora fatto, cioè trasmettere la verità di fede attraverso l'arte senza andarla a modificare, in modo nuovo, in modo moderno, in modo diciamo più vicino alla sensibilità moderna, ma sempre senza cambiare il messaggio.
Ma questo tocca sicuramente l'arte sacra anche in un largo raggio, no? Ad esempio tocca anche l'architettura sacra, perché disegnare per esempio uno spazio architettonico è un atto che mira, se vogliamo, a predisporre le forme ambientali affinché tutte le varie attività, no, che vengono realizzate all'interno della Chiesa, i sentimenti, e qui torno a utilizzare la parola emozioni, possano trovare un'adeguata espressione. Questo credo che sia a volte molto difficile con la costruzione moderna. Noi abbiamo dibattuto due volte sul tema dell'architettura spirituale insieme con l'architetto che più rappresenta, no, l'architettura spirituale, ovvero Mario Botta, nel nostro podcast. Ma intanto ricordo i nostri ascoltatori: Gianluca Lopresti, Arte Sacra e Teologia, una finestra su arte, storia e chiesa, pubblicato da EDB, Edizioni De Uniani di Bologna. Ma prima di salutarci, qual è brevemente il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Il libro che mi fa compagnia in questi giorni, io in questa fase dell'anno amo leggere tutto quello che mi avvicina al tema della resurrezione, al tema della resurrezione di Cristo. Tutto quello che mi avvicina anche alla Sindone. Quindi in questo periodo sto leggendo vari testi che che riguardano un po' la Sindone.
Tra l'altro ricordo che la Sindone è anche protagonista del saggio che abbiamo appena raccontato insieme col nostro ospite, che ringraziamo davvero del tempo che ha messo a disposizione per farci attraversare arte sacra e teologia. Grazie ancora e buona giornata.